Oggi iniziamo la lettura dell'inno ai Colossesi, che è nel mercoledì ai Vespri. La lettera ai Colossesi è una di quelle che appunto di cui è discussa la paternità di San Paolo. Sono lettere nell'ambito suo, ma scritte da discepoli. Questa appunto è l'affermazione che ormai l'esegesi odierna fa ed è concorde, sia per lo stile come anche per il modo di esprimere i concetti, come si sviluppa la lettera stessa. Questa lettera possiamo affermare che è incentrata su Cristo. Come quella ai Filippesi aveva come centro il mistero della Chiesa, così questa ha come centro il Cristo. Perché questa attenzione così forte a Lui? Proprio perché possiamo dire questa lettera segna un confine tra il cristianesimo e il pensiero della gnosi. La gnosi è stata una delle eresie, lo è ancora oggi, sotto altri aspetti, che colpisce più in profondità il cristianesimo. Perché essa ha come centro la conoscenza di Dio attraverso le potenze spirituali. Cioè questi innumerevoli esseri che popolano il mondo spirituale hanno una capacità, secondo il loro grado, di introdurre nella conoscenza di Dio. Basta avere la chiave che ci introduce dentro il mistero di Dio, che Dio è come obbligato a farsi conoscere. La gnosi è soprattutto presente nella Grande Asia. E segna appunto questo confine col pensiero cristiano. Perché appunto, mentre nel pensiero cristiano, come adesso ascolteremo nell'inno ai Colossesi, tutto è incentrato in Cristo, sia nel cielo che sulla terra. Invece, nella grande gnosi, Cristo è una delle potenze che occupa un grado particolare a seconda dei vari pensieri. Chi ha combattuto fortemente la gnosi è stato Ireneo di Lione, di origine asiatica, che appunto è nella linea dei discepoli di Giovanni. Lui non è stato diretto discepolo, è stato discepolo di Policarpo, che a sua volta era discepolo di Giovanni. Quindi siamo nella linea che oggi è chiamata asiana, cioè del pensiero del cristianesimo che si distingue da quello nostro improntato sull'Apostolo Paolo. Quindi questa lettera ha una grande forza spirituale perché appunto segna il confine Quindi attualmente possiamo dire sì, il confine con l'induismo, col buddismo, proprio nel tema stesso della salvezza. Spesso non ci si accorge ma il vero nemico del pensiero cristiano è in Oriente, non è in Occidente, perché in Occidente è ancora un pensiero dentro l'ambito nostro. Quindi è sempre dentro a un discorso affrontabile, ma il vero pensiero che è inaffrontabile è proprio quello dell'Oriente. Infatti la grande fatica di penetrare dentro a questi mondi spirituali dell'Oriente è appunto la vera sfida del cristianesimo, quella è la frontiera vera. E questa lettera ha la forza di affrontare questi mondi spirituali, incentrando, come vi dicevo, la sua attenzione nel mistero di Cristo. Questo mistero di Cristo è visto in questo inno in due prospettive. La prima, che mediteremo a Dio piacendo in questo momento, è la redenzione, quindi un tema che si avvicina anche a quello della lettera agli Efesini. E domattina affronteremo appunto il mistero del Cristo nel suo centro. I versetti pertanto che oggi considereremo sono nel capitolo primo, dal versetto 12 al 14. L'Apostolo così inizia: ringraziamo con gioia Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, perché ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Ora, questo ringraziamento, come avevamo prima la benedizione, la lettera agli Efesini, che è il modo tipico della liturgia ebraica, anche dell'Antico Testamento, di ringraziare, qui abbiamo un altro approccio che però ha lo stesso modo, cioè il ringraziamento ha un contenuto ben preciso. Anzitutto è rivolto al Padre, perché l'iniziativa è sua. Che coinvolge il Figlio e quindi lo Spirito. Qual è questa iniziativa del Padre? Quella di averci messo in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. E quindi l'Apostolo invita a ringraziare con gioia. Che cos'è la gioia? In questi scritti apostolici la gioia è un movimento spirituale che nasce da una motivazione ben precisa ed è un'operazione dello Spirito Santo nel credente. Quindi essa non scaturisce quasi spontaneamente, ma scaturisce da una mozione dello Spirito Santo che dona intelligenza di quello che è avvenuto in noi per opera del Padre. E che cos'è avvenuto? Questo passaggio dal potere delle tenebre al regno del figlio del suo amore, come dice subito dopo. Ora, questa forza che ci fa passare, e qui prima ancora ci rende degni, ci mette in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce, questa forza che lo Spirito Santo opera in noi, questo procura la gioia. Ora, su questo aspetto vorrei un momento fermare la vostra mia attenzione. Perché lo Spirito Santo opera in noi e opera dall'intimo di noi stessi fino a salire ai livelli più esterni della nostra persona, alla psiche e al corpo. Questa operazione che lo Spirito Santo compie è un'operazione che ci porta a recepire in noi la sua presenza. Ecco, adesso spero di poter, proprio con la grazia dello Spirito Santo, di poter così recepire questo. Faccio una premessa. Noi siamo fisicamente in uno spazio e spiritualmente siamo in uno spazio spirituale. E questo spazio spirituale determina la nostra situazione interiore. Ci sono reali spazi spirituali. Questi spazi spirituali sono caratterizzati dalle potenze spirituali che determinano nell'uomo questi suoi stati interiori. Noi diciamo questo nel termine esempio della tentazione. Uno è tentato dalle singole passioni. I padri del deserto, molto fini nell'analisi del comportamento umano, designavano le singole passioni con uno spirito impuro. Lo spirito dell'adulterio, lo spirito della lussuria, lo spirito dell'avarizia, che cioè hanno la capacità e l'arte di sedurre l'uomo in quella determinata passione. Ora, comprendete, questo spazio spirituale dominato dalle potenze fa schiavi coloro che sono in quello spazio. Perché due persone fisicamente nello stesso spazio spiritualmente possono essere a distanze enormi, eppure sono vicine. Perché? Proprio perché in noi c'è questa capacità nel nostro spirito di essere in determinati spazi. Ora è chiaro che tutti gli spazi che non sono quello di Cristo sono spazi chiamati tenebre. Quello di Cristo è chiamato luce. Questo linguaggio delle tenebre e della luce come due poteri che si contrappongono l'abbiamo già nel Vangelo di Giovanni, l'abbiamo anche nel racconto della creazione al capitolo primo della Genesi. Questa concezione delle tenebre e della luce è inserita profondamente nella coscienza umana. Percepisce questo. Ora, la gioia consiste nel fatto che il Padre ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Chi sono questi santi? I santi sono coloro che sono toccati dalla redenzione di Cristo. Quando il Signore nostro, il Figlio di Dio, e muore, leggendo la lettera agli Ebrei nel capitolo 9-10, noi ascoltiamo che Egli, come sommo ed eterno sacerdote, entra nel santuario celeste e lo santifica con il suo sacrificio e con il suo sangue. Che cosa significa questo? Significa che anche gli angeli, le potenze spirituali, gli esseri spirituali al servizio di Dio, sono ammessi alla presenza di Dio in virtù del sangue di Cristo. Non c'è creatura razionale, sia angelo che uomo, che possa accedere a Dio senza passare per il sacrificio di Cristo. Quindi, voi capite anche la ribellione di Lucifero, che era la prima creatura incomparabilmente più bella e splendida. Egli non ha voluto passare per il sacrificio di Cristo per accedere a Dio, ma voleva accedere con la luce sua propria e non poteva. Quindi si è inorgoglito in questo ed è stato umiliato. Per cui queste potenze tenebrose tendono a tenere schiavi noi uomini con le diverse passioni, gli inganni, il potere stesso terreno. L'Apocalisse lo dice con grande chiarezza. Adesso noi in questo corso non possiamo meditare gli inni dell'Apocalisse. Lo dice con chiarezza proprio questo orgoglio del potere, dell'impero, di Babilonia, la prostituta, la grande meretrice che si contrappone appunto alla Chiesa stessa, alla Gerusalemme dall'alto. Quindi c'è sempre questa lotta ambivalente all'interno appunto della storia umana. Quindi vi dicevo, ci ha resi degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce, cioè questi santi, santificati, purificati, ammessi alla presenza di Dio in virtù del sangue di Cristo, poiché noi stessi siamo stati toccati e redenti da questo sangue e rigenerati dal battesimo, siamo già partecipi della loro sorte nella luce. Quindi noi viviamo nella luce. Questo è quanto constata la lettera ai Colossesi. Quindi vivere nella luce vuol dire che il nostro spirito mutua dalla luce la conoscenza, anche già in questa terra. Ora, mutuare la conoscenza dalla luce vuol dire appunto non recepire il potere delle tenebre in noi. Come dice subito, è Lui infatti che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore. Cioè, queste tenebre che vogliono offuscare la mente dell'uomo, trascinarlo dentro se stesse attraverso prima l'angoscia e poi la disperazione, perché questi sono i mezzi che le tenebre usano nell'uomo, gli danno una falsa lucidità della situazione, assorbendolo sempre più dentro questo vortice che prende la coscienza e la immerge sempre più nelle tenebre più fitte, che sono appunto quelle della disperazione. Quindi, appunto, come dice il termine, la privazione di speranza, cioè sentire il gusto delle tenebre, essere attraversati da una forza di morte e sentire questa forza di morte come il senso del proprio vivere, quindi del proprio morire. Ora voi comprendete, questi termini sono molto forti e noi cristiani dobbiamo averne coscienza. E questo fatto di essere come spazio spirituale nel sotto il potere delle tenebre indica che le tenebre sono un potere, sono un dominio che rende appunto schiavi delle tenebre stesse, e che quindi uno sente in se stesso questa forza distruttrice della morte che lo porta sempre più alla paralisi di tutte le sue facoltà, prima quelle spirituali, poi quelle psichiche e infine quelle fisiche. Cioè è uno che muore, è morto finché è sotto il potere delle tenebre. Ora il Padre che cosa ha fatto? Ci ha trasferiti, ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio del suo amore, che l'inno dice del suo Figlio di eletto. Ora questo passaggio è il passaggio che avviene nel battesimo. Quindi è questa illuminazione che ci è garantita dalla rigenerazione dall'acqua e dallo spirito, che ci pone appunto dentro al regno del figlio, del suo amore, cioè del figlio oggetto del suo amore. Quindi, ponendoci nel figlio sotto la sua regalità, che è oggetto del suo amore, diventiamo anche noi oggetto del suo amore, di quell'unico amore che ha per il figlio. Egli lo trasferisce a noi, perché Dio non ha quantità. Come ama il figlio, ama anche noi. Non ha misure di amore. Dio è amore. Anche la luce è luce. Quindi non si può misurare l'intensità della luce. Certo che mi direte, si cala, aumenta, eccetera. Ma in quel punto sorgivo la luce è sempre se stessa. Così è nello spirito. L'amore di Dio è sorgivo, è se stesso nella sua integrità. Unico è l'amore di Dio per il figlio, unico è l'amore del figlio per noi. Allora Gesù dice: unico deve essere l'amore vicendevole tra di noi. Per cui, se siamo in Cristo, siamo nella luce, siamo nell'amore. Questo tema lo svilupperà Giovanni nella sua prima lettera, cioè Dio è luce, in Lui non vi sono tenebre. Chi è in Dio cammina nella luce, e camminare nella luce vuol dire amare il proprio fratello. Chi non ama è nelle tenebre e cammina nelle tenebre, così dice la prima lettera di Giovanni. Quindi noi recepiamo che questo passaggio è un passaggio nell'essere che determina l'esistenza, che non deve essere messo in atto da noi, non deve essere impedito da noi, con immettere le tenebre, ma lasciandosi illuminare dalla luce e quindi dall'amore. Ora, questa esperienza un cristiano la fa realmente. La fa a livello profondo di se stesso. Poi la percezione psicofisica è un altro discorso, ma l'essere nello spirito nostro, nella luce, è un'esperienza di fatto, che viene recepita da noi attraverso la fede, cioè io credo alla parola di Dio. Anche quando questa sembra essere contraddetta, credo contro tutto. Questa è la forza della fede. Le acque del mare sono increspate in superficie, sono tranquille nel profondo. Così è il cristiano. La sua profondità è nella tranquillità e nella pace di Dio. vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. Non si turbi il vostro cuore e non abbia paura. Questa pace costituisce il fondo dell'essere cristiano e dell'esistere come cristiano. Per cui il custodirla in se stessi non è dato attraverso fattori esterni, è dato attraverso la fede interiore che custodisce il tesoro in se stessi. Vedete, la forza nostra è il nostro pensiero. La grande lotta del cristianesimo è quella di rendere l'uomo libero nel pensare. Perché costringere il pensiero è sempre la seduzione degli uomini sugli altri uomini. Creare uomini capaci di pensare, diventare liberi, è un'arte che è molto difficile da mettere in atto, perché richiede una enorme pazienza, un ricominciare da capo sempre, avere quasi la percezione che non si cresce nella conoscenza. Questo rispetto della crescita del pensiero che si fa libero e si determina secondo la propria volontà è quello che spesso ci fa paura. Per cui si possono mettere in atto delle forme quasi di seduzione per costringere gli altri, diciamo noi, a pensare bene. Invece è l'esperienza nello spirito della conoscenza di Cristo, della sua luce e quindi della sua pace, della gioia, dello spirito, che porta ad accogliere il suo pensiero, la sua parola. Perché la parola di Cristo si collocherà con te nelle tue tribolazioni, si collocherà con te nelle varie fasi della tua vita, ma non ti farà mai recepire la disperazione e il buio tenebroso della condanna eterna. Ti lascerà sempre una luce nello spirito, anche in minima volte, che è la speranza. Anche quando voi sentite sulle labbra di coloro che la Chiesa ha dichiarato santi o no, ma che lo sono, che solo i peggiori dei peccatori, dite pure che hanno ragione. È vero, perché non sono bugiardi. L'umiltà non è una bugia, una falsità, è la verità, ma il punto di leva è la loro fede in Cristo. Cioè più ti accosti alla luce, più vedi le tenebre in te e confessi queste tenebre, perché siano illuminate dalla luce di Cristo. B. Bisogna essere educati nello spirito. Più si procede, più si vedono tenebre in noi, ma si vedono tenebre illuminate dalla luce. Per cui chi veramente ha conosciuto il Cristo e lo ama, non attribuisce a sé nulla, attribuisce tutto a Lui, perché non vede altro che tenebre in se stesso. Sono continue le frasi dei nostri padri a riguardo. Finora non abbiamo fatto niente. Cominciamo a servire Cristo. Alla fine della vita mi presenterò a mani vuote, dice Santa Teresina. Non vuole nemmeno i suoi meriti, perché tutte le nostre opere di giustizia sono macchiate ai tuoi occhi. Ma questa coscienza della propria povertà e miseria getta ancora più con audacia nell'amore e nella giustizia di Cristo, non nella propria. Per cui questo passaggio è un passaggio che è ricco di speranze e di amore. Difatti anche quando donne e uomini di Dio sono nelle tenebre più fitte, in cui non sentono nulla, proprio non hanno esperienza minima di Dio, e fra loro e gli atei non sembra esserci nulla di diverso, in loro c'è l'amore. L'amore si fa più delicato, più attento, più compassionevole della sorte degli altri. È un'assunzione più profonda della vita degli altri in Cristo. Quindi la spinta dell'agire deve avere un punto di leva. E ricordiamoci, non sono i nostri buoni propositi, non sono le nostre azioni buone, non sono le nostre convinzioni. Un solo punto di leva c'è, ed è l'amore che Cristo infonde nel suo spirito in noi. Santa Teresina, nel suo ultimo scritto, tre manoscritti ci ha lasciato, diceva: quello che Archimede non ha trovato, datemi un punto di leva e solleverò il mondo, in Cristo io l'ho trovato. Quindi, ed è l'amore, e qui termina il suo manoscritto. Quindi noi recepiamo come la grande forza dello spirito non sta negli stati d'animo. Questo continuo volere stare bene, essere sereni, tranquilli, rilassati, non è proprio dell'essere cristiano. Sono dottrine che vengono fuori dal cristianesimo e hanno inficiato anche il cristianesimo. La nostra vera forza è nello spirito, non è nella psiche. Uno può avere una psiche tormentatissima in tutti i sensi, anche quella di voler essere un assassino, ammazzare il suo vicino, ad esempio. Può sentire questa tentazione in sé, ma se ha l'amore di Cristo, questo stato d'animo non entrerà mai a essere operante. Anzi, si trasformerà in amore per il suo vicino. Non è vero ciò che per noi è sincero. C'è una sincerità che è falsa. che noi mettiamo in atto con egoismo, con orgoglio, con affermazione di noi, che non è la verità e non è la realtà. Tant'è vero che oggi nessuno parla più di verità, tant'è vero che oggi nessuno dice che cos'è la realtà. Per cui viviamo alla cieca e non sappiamo dove stiamo andando. Perché appunto le operazioni prime e fondamentali sono quelle del Cristo, nel quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati. Quindi la redenzione che consiste nella remissione dei peccati. Questi due termini sono intimamente congiunti, perché la redenzione come passaggio dalle tenebre alla luce è continua. Cioè il Signore ci redime in continuazione, rimettendoci continuamente i nostri peccati. Perché se il giusto pecca 7 volte al giorno, cioè molte, quanto più noi. Per cui c'è questa redenzione continua del Signore che distrugge il nostro peccato fino in quelle radici profonde che nemmeno l'inconscio riesce più a cogliere. Perché l'uomo vive di giustificazione, per cui deve a un certo momento mettere un punto fermo che è la sua giustificazione. Sono fatto così, non c'è niente da fare, eccetera, eccetera, ho bisogno di questo, di esprimermi, di eccetera, eccetera. Il Cristo non ammette nessuna giustificazione, perché Lui solo è la giustificazione nostra. Quindi non si sostituisce alla coscienza, ma illumina la coscienza portandola fino a quei punti più profondi del peccato per porre qui la sua redenzione e il suo riscatto. Per cui noi abbiamo bisogno continuamente del perdono di Cristo. Cioè il Signore deve continuamente perdonarci. Se un solo istante non ci perdona, si apre l'abisso della disperazione davanti ai nostri occhi. Perché noi camminiamo su questo abisso di morte, fino a quando non ci sarà il riscatto pieno con la redenzione del nostro corpo, come dice il capitolo 8 della lettera ai Romani, e allora saremo in Cristo, creature nuove, e non ci sarà più nessuna possibilità che la morte ci riassorba. Questo pensiero di camminare su un precipizio non deve fare disperarci. Perché? Perché camminiamo nelle braccia di Cristo. Un bambino che è sulle braccia del padre o della madre e cammina in un luogo pericoloso non ha paura. E perché dobbiamo aver paura quando siamo nelle sue braccia? Quando come una madre consola un figlio, così io vi consolerò e in Gerusalemme sarete consolati. Ecco, concludo dicendo, non lasciamoci rendere orfani dal pensiero odierno, che è un pensiero di uomini e donne privi di un padre e di una madre, soli. Miseramente soli, senza Dio. Poiché il Signore provveda a loro è chiaro, perché è misericordioso e la redenzione è profonda e arriva anche nei luoghi più impensati, perché quando saremo nella sua gloria vedremo la storia umana, vedremo delle cose bellissime della sua redenzione, proprio perché il Signore l'opera meravigliosamente. Solo qualcosa noi vediamo di quello che il Signore fa, piccole punte, piccole luci, per poi recepire nello splendore della sua gloria quest'opera meravigliosa che gli ha messo in atto per la redenzione dell'uomo.